che voi a Camaldoli rinforzate orientale occidentale avete fatto di passare, e come deformazione professionale, quando sento una cosa...
No, mi passa che... un'altra.
Quando sento una cosa che penso che non tutti conoscono, mi viene così una specie di paternaggio da un insegnante, dire, puoi spiegare cos'è questa cosa, perché magari, ecco. Allora, nominato Vipassana, io stavo chiedendo di spiegare cos'è Vipassana.
Io non lo so.
E che magari qualcun altro lo sapeva. Quel signore seduto lì mi ha aggredito, ma è lo stesso, quello che era.
È un aggressivo.
Dicendo, ma è lo stesso, non ha importanza. Volevo solo spiegare perché io cosa stavo dicendo. Stavo dicendo, potresti spiegare Vipassana? Nient'altro. E lui ha detto, basta solo interventi, eccetera, eccetera. A me di solito mi sgridano prima ancora che parli, perché sono abituata. Ma vedete, non era un intervento, non volevo disturbare nessuno, e però mi chiedo se quello che ha detto fuga e attacco non è come più attacco e fuga. Spesso si viene attaccati, si attacca, così come delle bestioline che hanno paura di... No, ma nessuno, non ho dato della bestiolina a nessuno.
Carlo, che cosa?
Sì, grazie.
Questa sarà naturalmente la più brutta lezione presentata in questa vacanza sulla... In primo luogo perché non nomino neanche Gregory Bateson, GP, come vorrei chiamarlo per brevità, perché è stato tanto nominato che il nome si è consumato. Volevo invece offrirvi qualche riflessione su un tema importante, quello del libero arbitrio, senza che le cose che dirò siano frutto della mia riflessione, sono più che altro una cernita di notizie che ho spulciato qua e là. Prego?
Allontana il microfono, no.
La via di mezzo.
Saperla è la via di mezzo. Va bene. Jim Morrison dice, le persone credono di essere libere, ma sono solo libere di crederlo. Mi sembra interessante. Uomo e tecnologia forniscono i due poli di una endiera estremamente interessante e complessa. L'uomo costruisce gli strumenti, a loro volta gli strumenti costruiscono l'uomo. Tramonto del fissismo, cioè l'uomo non è una creatura fissa, come postulato da molte religioni, da molte filosofie. Le tecnologie più importanti scompaiono, nel senso che diventano impercettibili e invisibili come gli organi del nostro corpo. La nascita dell'intelligenza artificiale ufficialmente avviene nel 1956 a Dartmouth College. Un gruppo di studiosi, tra cui Shannon, Minsky, eccetera, stilano un programma basato su una congettura. In linea di principio, ogni aspetto dell'apprendimento o una qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza, ovviamente umana, potranno essere descritte con precisione tale da consentire la costruzione di una macchina che le simuli. Si tratta della meccanizzazione dei processi di pensiero, che è una forma di riduzionismo estremamente interessante, estremamente importante e estremamente discutibile. La premessa tacita è che l'intelligenza umana non è altro che ragionamento logico, ipotetico-deduttivo, come in matematica, è un'esecuzione di algoritmi. Si costruirono allora sulla base di questa definizione, di questo programma, programmi per il gioco degli scacchi, il logic theorist, il general problem solver, tutto all'insegna del funzionalismo, cioè dire sulla possibilità di separare la funzione dalla sua base materiale. Quello che conta dunque è il software, non l'hardware, e si trascura il contesto in cui vive e si sviluppa l'intelligenza umana. L'intelligenza umana vive e si sviluppa in un contesto che sia diacronico, evolutivo, sia sincronico, cioè sistemico. Tutto questo viene trascurato. Verso il 1973 i fondi per l'intelligenza artificiale vengono tagliati perché si vede che certi problemi importanti non si possono risolvere con i procedimenti logici, per esempio la traduzione da una lingua all'altra, la comprensione delle storie, il riconoscimento della scrittura manuale, il riconoscimento dei volti, eccetera. Quindi piano piano si abbandona l'impostazione logico-formale, si abbandona perché i fondi sono sempre più scarsi. Verso il 2008, quindi a distanza di parecchi anni, si comincia ad adottare un'impostazione basata sulla statistica, sull'apprendimento meccanico, quello che si chiama machine learning, sull'addestramento tramite confronto con quantità massicce di dati, e si comincia a parlare di big data o megadati, e si allestiscono algoritmi che gestiscono i megadati perché l'uomo non ce la fa. Le sue forze, la sua capacità, la sua velocità non è sufficiente. Allora il nuovo paradigma che viene instaurato con i big data è niente più teoria, ma addestramento e apprendimento come negli umani. Non si insegnano le teorie agli umani, ma si insegnano attraverso l'apprendimento, attraverso l'esempio, attraverso l'addestramento. Non si tenta più di trovare la chiave generale dell'intelligenza, ma di riprodurre comportamenti specifici, la traduzione, il riconoscimento delle facce, la trascrizione del parlato, e si comincia a intuire che i computer fanno cose che noi non comprendiamo. Una volta parlai con un fisico il quale disse: ma li abbiamo fatti noi i computer, come potremmo pensare di non sapere tutto quello che fanno? Ho detto: anche i bambini li facciamo noi, ma non sempre riusciamo a capire. Ora, un'altra conseguenza importante dal punto di vista concettuale è che la tecnologia non è più al traino della scienza. Ai fini pratici la quantità di dati è più importante dei modelli teorici tipici della scienza, quindi è un capovolgimento radicale. La previsione comincia a prevalere sulla spiegazione. Per molti settori di indagine non esistono modelli teorici, per il software stesso per esempio, e la tecnica procede con metodi improvvisati, col bricolage, con tentativi, con approssimazioni, insomma c'è un cambiamento epocale. Si passa dalla formulazione e verifica delle ipotesi alla raccolta dei dati, dalle cause alle correlazioni, che spesso sono sufficienti per avere dei risultati, se non esatti, almeno abbastanza approssimati. Niente più risultati esatti, ma approssimati. Più dati si hanno a disposizione, migliore l'approssimazione. E questo è un effetto potente del computer e di internet, dunque è una retroazione della macchina, della tecnologia, sulla nostra epistemologia. Internet consente una raccolta e un accumulo di dati senza precedenti, e i megadati sono equiparati al nuovo petrolio, che alimenta l'economia ed è merce di scambio, quindi non più soltanto merce d'uso, ma merce di scambio. È la quarta rivoluzione industriale. La statistica prende il posto delle grandi narrazioni coerenti tipiche del recente passato. La filosofia digitale. Secondo la filosofia digitale, il principio primo dell'universo, del mondo, è l'informazione animata dalla computazione. E l'universo è un grande computer. Molti fisici, da Feynman a Wheeler, mi piace Wheeler perché si chiama John Archibald Wheeler. Molti fisici hanno cominciato ad aderire, cos'era Gibbs, hanno aderito alla visione informazionale della realtà. Quindi c'è una penetrazione sempre più spinta dell'informazione nel quadro della spiegazione fisica del mondo. Ecco, questa è una fotografia di quanto è accaduto dalla scimmia all'uomo, poi l'uomo torna a diventare incurvato e si incurva sempre di più fino a mettersi all'altezza dello schermo. Gli umani sono diventati informivori. Qui abbiamo alcune diapositive che non sono molto interessanti, però. Ecco, ogni due giorni creiamo più informazioni di quelle create dall'inizio dei tempi al 2003. La quantità totale di dati acquisiti e memorizzati dall'industria raddoppia ogni 1,2 anni. Oltre il 90% di tutti i dati strutturati nel mondo è stato creato negli ultimi 2 anni e siamo tutti responsabili di questo. siamo per...
Anche noi siamo qui.
Anche, certo, altro che...
Ogni volta che telefonate, aggiungete radio.
Più voi, più di tutti.
Anche questa presentazione contribuisce.
Bravo, bravo, bravo. Per gestire queste masse di dati, che l'uomo certamente non può gestire, si allestiscono degli algoritmi che sono poi gestiti dalle macchine, ai quali sempre più deleghiamo decisioni, azioni e responsabilità. Il tema della responsabilità delle macchine, per esempio dei robot, è un tema che comincia ad avere un'importanza enorme dal punto di vista legale, tecnico e morale. Fra i dati ci sono i nostri dati personali e riservati di tipo medico, sessuale, ogni sua chimolifonzo, politico. Per esempio, chi legge certi giornalacci viene subito schedato. Vari paesi dell'Unione Europea hanno adottato politiche restrittive sull'uso dei dati personali, ma per esempio negli Stati Uniti la raccolta continua spesso all'insaputa del pubblico e con la sua collaborazione. Lasciamo perdere. Libero arbitrio. Quanto è libero il libero arbitrio? Da secoli, lo sappiamo, il tema del libero arbitrio è oggetto di discussioni filosofiche e teologiche, perché si dice, con riferimento al peccato, il peccato viene commesso quando se ne ha piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi ci vogliono essere due componenti. La piena avvertenza significa il fatto di avere consapevolezza di ciò che si sta facendo e delle possibili conseguenze, almeno fino a quando si possono prevedere. E deliberata avvertenza e deliberato consenso, cioè dire io sono consapevole e faccio lo stesso, commetto la porcata. Da decenni ne discutono anche neuroscienziati e filosofi. Non voglio equipararli, non voglio metterli insieme, ma sono due categorie di personaggi che si occupano molto del libero arbitrio. La domanda di chiave è: esiste un libero arbitrio? Oppure le nostre scelte sono determinate da fattori genetici e ambientali? Questo è ciò di cui si discute. Siamo il nostro cervello? Quanta parte di quello che facciamo è il risultato di una scelta individuale, consapevole e volontaria? E quanta parte invece è l'effetto di una serie di predisposizioni e condizionamenti su cui non abbiamo controllo? Per i neuroscienziati, che sono molto unilaterali in certi momenti della loro vita terrena, tutto dipende da come è strutturato il cervello. È un riduzionismo. Ed è un determinismo forse eccessivo. È vero che ci sono stati descritti molti casi di comportamento antisociale o delinquenziale che avevano origine in specificità o anomalie cerebrali, per esempio tumori, che però regredivano appunto dopo l'ablazione di questi focolai. Quindi sembrava che ci fosse un nesso estremamente stretto tra il comportamento antisociale e delinquenziale e anomalie del cervello. Ma è anche vero che non tutte le predisposizioni fisiologiche portano agli stessi comportamenti. Ci sono dunque anche fattori esterni. Vi voglio riportare il caso di Phineas Gage, che nel 1848, lui era un operaio delle ferrovie americane, fu colpito atrocemente da una sbarra sfuggita al controllo e che gli trapassò il cranio, come vedete è una fotografia di sinistra, e nella fotografia di destra vedete uno spaccato dove il suo cervello è estremamente compromesso da questa sbarra. Teschio e sbarra sono esposti nel museo della Harvard Medical School negli Stati Uniti. Dice un collega di Phineas Gage, che lo conosceva bene, l'equilibrio, per così dire, tra le sue facoltà intellettuali e i suoi istinti sembra essere stato distrutto dall'incidente. Gage è umorale, irriverente, indulge a volte in bestemmie che non è la sua abitudine pronunciare, manifesta poco rispetto verso i colleghi, è recalcitrante e impaziente. Mi ricorda l'aforismo: Dio, dammi la pazienza, ma fa presto. quando qualcosa è in conflitto con i suoi desideri, a volte è ostinato, altre volte capriccioso e incostante, elabora molti progetti per il futuro che poi non realizza e abbandona subito per altri che appaiono più fattibili. La sua mente è così radicalmente cambiata che i suoi amici conoscenti dicono non è più lui. Le conseguenze cliniche del caso di Gates sono molto importanti, perché gli studi sulle sue condizioni hanno apportato grandi cambiamenti nella comprensione clinica e scientifica delle funzioni cerebrali e della loro localizzazione nel cervello, soprattutto per quanto riguarda le emozioni e la personalità. E anche in seguito a questo caso che in passato sono stati usati metodi come la lobotomia prefrontale per curare certi disturbi del comportamento. Io ti torno un pezzo del cervello e tu ti comporterai bene, come Dio comanda. La vicenda di Gage ha contribuito a indebolire il concetto tradizionale di libero arbitrio e a rendere più familiare e scientificamente sostenibile l'ipotesi che il cervello funzioni, qui il riduzionismo tocca estremi preoccupanti, come un sistema fisico, il cuore per esempio, su cui non esercitiamo un controllo cosciente, e cioè che non possiamo deliberatamente far funzionare nel modo voluto. Insomma, è molto forte questa posizione. Le ricadute sociali e legali sono importanti. Lo scetticismo riguardo il libero arbitrio non è più soltanto una tesi di alcuni specialisti accademici, ma un'inclinazione diffusa al di là dei laboratori di ricerca presenti anche in una parte dell'opinione pubblica in ambito forense. Nell'ultimo decennio, per esempio, è molto aumentato il numero dei processi penali in cui sono state raccolte e usate prove ottenute tramite le tecniche neuroscientifiche. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto in difesa degli imputati, nel tentativo di sostenere che alla base dell'azione criminosa vi fossero una particolare condizione patologica o una predisposizione biologica. Il pericolo, ravvisato da alcuni, è che il diritto, o se non altro qualche giudice, perché il diritto viene amministrato dai giudici poi, possa sentirsi talmente dominato dalla tecnologia da delegare il giudizio di colpevolezza al risultato di un determinato esame. Gli esperti sono generalmente d'accordo nel ritenere che alterazioni come la psicopatia e la pedofilia possano difficilmente essere curate. Eppure il caso di un insegnante, di cui taccio il nome, che dopo la rimozione del tumore riacquisì la capacità di inibire i suoi impulsi, rappresenta, pur volendo salvare una nozione di libero arbitrio, un caso di riduzione o limitazione biologica di tale facoltà. Dunque, insomma, si comincia a considerare la possibilità che tutto sia in qualche modo meccanico, materiale, ed è un riduzionismo estremamente interessante dal punto di vista sociale e in particolare legale. La crescente diffusione di un atteggiamento di diffidenza verso il libero arbitrio sta generando un rafforzamento delle visioni deterministiche della realtà. Non solo non esisterebbe niente di variabile o di casuale, ma non esisterebbe neppure un fine da poter liberamente perseguire o non perseguire. Quindi saremmo come delle marionette in braccio al determinismo biologico e ambientale. Se la responsabilità morale dipende dalla fiducia nella volontarietà del nostro agire, come sempre è stato in passato, diventeremo forse moralmente irresponsabili col diffondersi della fiducia nel determinismo? Secondo alcuni psicologi, le persone portate a credere meno al libero arbitrio hanno maggiore probabilità di comportarsi immoralmente. Ebbene, insomma, se non c'è responsabilità, come dice, faccio quello che voglio. Ci sono dei risultati sperimentali che vale la pena richiamare. Pare che le persone non convinte della propria autodeterminazione smettano di sentirsi responsabili delle proprie azioni. Alcuni esperimenti mostrano anche che una maggiore fiducia nel libero arbitrio tende a coincidere con maggiore impegno e puntualità sul lavoro. Secondo altri esperimenti, una scarsa fiducia nel libero arbitrio tende a rendere le persone meno inclini ad aiutare gli altri, meno socievoli, più scontrose e infelici, più portate ad assumere atteggiamenti conformisti. Beh, insomma, mi pare che ci siano parecchie considerazioni interessanti. L'illusione. Pur essendo ragionevolmente convinto che il libero arbitrio inteso in senso tradizionale sia un concetto infondato, Scholl Smilansky, docente di filosofia all'Università di Haifa, sostiene che sia meglio vivere con l'illusione che esista qualcosa di simile piuttosto che favorire la diffusione del determinismo. E questo è interessante perché dice: noi sappiamo che il libero arbitrio non esiste, però le conseguenze sociali della caduta di questa illusione possono essere molto gravi. L'idea che un individuo non abbia possibilità di autodeterminarsi non soltanto potrebbe creare i presupposti di una tendenza alla deresponsabilizzazione, ma annullerebbe automaticamente anche qualsiasi idea di merito individuale. E come si fa a dare un premio di merito a uno che è irresponsabile di quello? Smilansky, che ritiene la fiducia nel libero arbitrio del tutto connaturata nell'essere umano, questo è anche interessante, crede che le istituzioni fondate sul presupposto stesso del libero arbitrio, tutte quelle che amministrano la giustizia, per esempio, siano assolutamente necessarie per evitare di finire nella barbarie estrema. Quindi vedete che le implicazioni sono piuttosto importanti. Ci sono dei pareri contro l'illusione del libero arbitrio, la neurofisiologia per esempio. Dovremmo sapere quali sono le leve neurofisiologiche da azionare per incoraggiare le persone a essere le migliori versioni di sé possibili. Se accettassimo che il comportamento umano emerge dalla neurofisiologia, potremmo più facilmente comprendere cosa davvero spinge le persone a compiere azioni dannose e provare a impedire che questo accada, piuttosto che usare punizioni come il carcere come mezzo deterrente. Anche questa è una considerazione che mi sembra molto importante. In un certo senso, anche nel caso dei peggiori criminali, per esempio gli assassini psicopatici, non è corretto dire che sia colpa loro. Non hanno scelto loro, né i loro geni né i loro genitori, e non si sono creati loro il cervello. Eppure il loro cervello è la causa delle loro intenzioni e azioni, non un etereo libero arbitrio. Per rendere coscienza in modo spassionato e libero da pregiudizi, aiuterebbe a proteggere la società, a gestire meglio i trasgressori, riabilitandoli e a ridurre le possibilità di future trasgressioni. Evviva! Una probabile implicazione morale del determinismo, inoltre, sarebbe quella di ridurre o eliminare del tutto l'odio e il desiderio di vendetta nei confronti dei responsabili di azioni criminose. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, per citare il Vangelo. C'è una sorta dunque di sterilizzazione emotiva quando si viene a persuadersi che questi delinquenti non sanno quello che fanno. Non è colpa loro, se vogliamo ridurre tutto. Il caso di James Fallon, questo è molto interessante. Nel 2005 il neuroscienziato James Fallon, durante le sue ricerche, scoprì che il suo cervello possedeva alcune caratteristiche tipiche del cervello di diversi assassini seriali psicopatici, alcuni dei quali appartenenti alla sua famiglia. Figuratevi Fallon. Fallon sostiene di ritenersi a tutti gli effetti uno psicopatico, ma di un genere relativamente poco pericoloso, che lui e altri studiosi definiscono prosociale. Persone che hanno difficoltà a provare sentimenti di vera empatia verso gli altri, ma i cui comportamenti restano comunque all'interno dei confini socialmente tollerati. Una persona con predisposizione genetica e caratteristiche cerebrali ricollegabili alla psicopatia può diventare un apprezzato studioso dei comportamenti non violenti, è il caso di Fallon. E ciò non toglie che tendenze psicopatiche siano rintracciabili nella sua condotta. Dice lui: sono insopportabilmente competitivo, non lascio vincere le partite ai miei nipoti, un delitto di lesa maestà, faccio cose stupide che irritano le persone, ma in questo modo la mia aggressività è sublimata. Preferisco battere qualcuno in una discussione piuttosto che pestarlo. Fallon, nei primi anni della sua attività di ricerca, si definiva un convinto determinista genetico, quindi negava assolutamente il libero arbitrio. In seguito ha abbandonato le sue posizioni più radicali e ora ritiene che le cure e le attenzioni ricevute durante la sua infanzia e la fortuna di non aver subito gravi traumi lo abbiano tenuto lontano da un percorso potenzialmente spaventoso. Qui c'è qualche addentellato con la relazione che, abbiamo sentito poc'anzi. I comportamenti violenti, secondo lui e secondo altri studiosi, emergono quando concorrono più fattori contemporaneamente di tipo naturale e di tipo culturale, ammesso che la distinzione natura-cultura sia ancora in qualche modo valida. C'è una predisposizione genetica, ci sono dei danni ad alcune aree cerebrali, si vede il caso di Cage, esposizione a traumi violenti o abusi in età infantile, scarsa attenzione da parte dei genitori, abbiamo visto la madre che con la faccia ferma, no? Tornando ai dati, a volte ho l'impressione che ci sia stato un passaggio sempre più veloce che ci ha portato a scendere una scala, dalla sapienza alla saggezza, dalla saggezza alla conoscenza, dalla conoscenza all'informazione, dall'informazione ai dati. Guardiamo il presente e anche il futuro con gli occhi e gli occhiali del passato. Abbiamo delle abitudini mentali difficili anche dal punto di vista sociale, l'abbiamo detto e ripetuto. Siamo eredi di un'evoluzione bioculturale da cui non siamo capaci di liberarci, mentre il mondo artificiale intorno a noi si è evoluto e si evolve con una rapidità oltraggiosa. Quindi l'uomo è obsoleto, come diceva Günther Anders. Non potendo gareggiare con le nostre macchine, ci arrendiamo alla delega tecnologica, cioè deleghiamo loro sempre più le nostre azioni, le nostre decisioni, la nostra responsabilità. La realtà circostante è sempre più complessa e interconnessa, in parte sono sinonimi. Siamo particelle di una creatura planetaria di cui Internet è il sistema nervoso embrionale. La creatura planetaria è fatta di umani, macchine intelligenti e cose, Internet of Things, ed è governata da algoritmi che procedono implacabili, confini extraumani, gelidi e incomprensibili. C'è stato qualche anno fa un gruppo di 2000 scienziati di tutto il mondo, tra cui anche Hawking, i quali hanno firmato una petizione invitando a una maggiore cautela nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E uno dei motivi è che si potrebbe immaginare che le intelligenze artificiali, ce n'è più di una naturalmente, non abbiano gli stessi fini di noi umani, che per esempio scoprono quanto è bello uccidere questi omiciattoli, e quindi stiamo attenti a quello che facciamo, perché ci si pensa sempre dopo. Teilhard de Chardin, un gesuita molto interessato allo sviluppo della comunicazione, fra le altre cose,
e anche allo studio dell'evoluzione,
certo, disse: il fine della natura è la fine della natura. Insomma, ragazzi, qui Teilhard ci vedeva molto bene. Hans Jonas, un altro che ci vedeva bene, più recente, ha scritto un libro interessante, il principio responsabilità, tradotto anche in italiano da Einaudi. La natura non poteva commettere sbaglio peggiore che creare l'uomo. Creando l'uomo, la natura ha distrutto se stessa. Insomma. Questo invece lo dico io, G.O.L., siamo lacerati tra l'aspirazione a un destino di semidei immortali, i simbionti ibridati, e la nostalgia di un passato di immersione nel sistema della natura colmo di valori etici ed estetici. Che cosa ci riserva in futuro? Beh, la prima cosa è che il futuro non è più quello di una volta. Il futuro è già passato, ed è passato a grande velocità, non ce ne siamo nemmeno accorti. Siamo presi nella grande rete e ne abbiamo una consapevolezza oscura e nebulosa. Vediamo a malapena il nostro limitatissimo intorno immediato e non il disegno generale. I social, le reti sociali, ci sovrastano, ci trascinano, ci lacerano. Più che agire, reagiamo agli stimoli altrui. Siamo presi nella rete. Le piattaforme più frequentate, come YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, e aggiungiamo pure Rousseau, sono i luoghi di un banchetto narrativo in cui si accendono frammenti verbali, musicali, iconici, video lanciati a chi voglia ascoltare, ripresi da chi voglia rispondere e mediati dalla tecnologia digitale. L'autore di queste cose è sì davanti a una platea sterminata, ma in realtà ha un'identità sfuggente, quasi fantasmatica, celata dietro un nome che paradossalmente lo rende anonimo, mentre il suo messaggio, staccatosi da lui, gode di una visibilità illimitata e di una durata infinita. La rete non dimentica. L'anonimato incoraggia il cyberbullismo, i ricatti di natura sessuale o d'altro tipo, l'accanimento, i furti di identità, l'adozione di identità false, il raggiro e le circonvenzioni, le truffe, il pettegolezzo, la diffamazione, il gioco d'azzardo, la pedopornografia spinta e il ricatto, con conseguenze spesso gravi e a volte tragiche. Per di più, una volta inserito, un messaggio rischia di rimanere visibile per sempre perché viene ripreso e replicato, configurando una vera e propria metastasi comunicativa. Beh, basta così, no, mi pare. Già l'uso moderato della tecnologia, per esempio la posta elettronica, lo smartphone, WhatsApp, che oggi si usa tanto, produce certi effetti, come l'ansia da deprivazione. Chi era che ieri era disperato perché non riusciva a telefonare per un quarto d'ora? Ho seguito il caso. Inoltre, la velocità crescente degli scambi comunicativi porta a conseguenze non solo quantitative, ma anche qualitative: compulsione, sovraccarico mentale, irrequietezza, attesa spasmodica, distrazione da altre attività. Oggi praticamente non facciamo altro che telefonare e aspettare le risposte. L'ambivalenza della tecnologia. La tecnologia dell'informazione ci procura grandi vantaggi e facilitazioni, risolve molti problemi, moltiplica le nostre possibilità. Allo stesso tempo genera, come qualunque altra tecnologia, alcuni problemi di non facile soluzione. Come ho avuto occasione di puntualizzare ieri, non dipende dall'uso che se ne fa, perché ogni strumento esplica fino in fondo tutte le sue potenzialità positive e negative. Il governo della tecnologia è un'impresa ardua. Volevo scrivere impossibile, ma non volevo scoraggiarmi. Sulla base dei dati personali di ciascuno, gli algoritmi cui deleghiamo le nostre decisioni e a cui ci affidiamo ci spingono più o meno gentilmente a compiere certe scelte, ci raccomandano certe azioni, per esempio gli acquisti, le scelte elettorali, e in generale condizionano il nostro comportamento senza che ne siamo consapevoli. Ne siamo consapevoli, ma soltanto, diciamo, alla lontana. Qualunque grado di libero arbitrio abbiamo, lo stiamo rapidamente perdendo.